in vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata di In Vetrina. Oggi torniamo a parlare di attualità, qui in compagnia di Pietro Ballico, Alessandro Cena e Iris alla regia.
Oggi in questa puntata in particolare parleremo di argomenti come la manovra di bilancio che è stata appena approvata dal Consiglio dei Ministri, analizzando anche i discorsi, le dichiarazioni, in particolare quelli di Giorgetti in questa conferenza stampa avvenuta stamattina, per poi passare alla politica estera, analizzando, dandovi aggiornamenti riguardanti la guerra in Medio Oriente e le dichiarazioni del caso, in particolare Meloni e Tajani che si sono espressi duramente, ma anche gli Stati Uniti con le loro dichiarazioni, e infine l'opposizione di Schlein, per poi passare a un caso tangenti, in particolare che riguarda la società Sogei, che in particolare si concentra su il passaggio di appalti pubblici tramite tangenti.
Vi ricordiamo che se volete scriverci o darci le vostre opinioni potete farlo al numero 331 14 38 923.
Radio Yulm.
Cominciamo quindi la nostra puntata partendo dalla notizia riguardante la manovra di bilancio. Manovra di bilancio che è stata presentata stamattina in conferenza stampa dal ministro Giorgetti ai giornalisti e agli addetti ai lavori come una manovra, ambiziosa e realista, un po' come era già stata presentata la settimana scorsa quando Giorgetti aveva presentato il piano strutturale di bilancio in 7 anni per recuperare dalle inadempienze dell'Italia in ambito UE. In particolare Giorgetti parte facendo un discorso sulle pensioni, analizzando le 3 fasce che verranno inserite riguardo l'adeguamento pensioni. La prima fascia, che prevede un adeguamento di pensioni del 100% per chi percepisce un importo 4 volte superiore alla pensione minima, un adeguamento del 90% per chi percepisce un importo tra le 4 e le 5 volte superiore alla pensione minima, e infine il 75% dell'adeguamento per chi percepisce una pensione superiore agli importi precedenti. Inoltre, a conferma della manovra di cambiamento riguardante alle pensioni, il ministro si è espresso riguardo questo nuovo bonus pensioni che si vuole introdurre per incentivare i lavoratori italiani a lavorare di più rispetto all'età pensionabile, che attualmente è 67 anni.
Inoltre, un nuovo bonus previsto nella riforma riguarda i nuovi nati. Sappiamo infatti che il problema della natalità in Italia è molto urgente e quindi il governo, per cercare di frenare questa vera e propria emorragia demografica, ha introdotto in questa riforma un 1000 euro, questo valore per le coppie che percepiscono un ISEE sotto i 40.000 euro.
Questo bonus difatti è fatto principalmente per incentivare le nascite e per migliorare quei dati riguardanti la natalità, che sia in Italia che in Europa sono molto in decrescita. Inoltre il ministro ha anche citato i tagli che riguarderanno tutti i ministeri eccetto la sanità. In particolare ci saranno dei tagli del 5% per tutti i ministeri, per questi ministeri, e per la sanità invece gli investimenti rimarranno gli stessi come precedentemente avveniva. Questo ha portato moltissime perplessità riguardo la manovra, perché si considera difficile che questi tagli avverranno allo stesso modo per tutti i ministeri. Inoltre il ministro si è espresso riguardo l'equiparazione delle accise diesel e benzina, specificando come non ci saranno delle conseguenze negative e degli svantaggi per chi lavora nel settore dell'autotrasporto. Inoltre parla anche di quei bonus che precedentemente erano molto più alti riguardo le ristrutturazioni della prima e seconda casa. Una prima casa che prevede un bonus del 50%, mentre la seconda del 36%. Questi discorsi, inoltre, sono in aggiunta anche a un'altra riflessione che ha fatto il ministro riguardante il taglio del cuneo fiscale e le promesse che erano state fatte in campagna elettorale. Per questo sentiamo le parole del ministro riguardo questa questione.
Venendo alla manovra che esprime per il 2025, che è l'aspetto, diciamo, più importante, i contenuti del DPB, devo dire che la prima questione fondamentale la sintetizzerei così. Noi non soltanto confermiamo il cuneo fiscale contributivo che diventa fiscale, poi spiegheremo più in dettaglio, ma addirittura facciamo in modo che ci sia anche qualche beneficio, sicuramente per i redditi oltre 35.000 euro fino a 40.000 euro, oltre che avendo garantito che nessuno dai 0 ai 40.000 euro possa peggiorare la propria situazione, probabilmente ci saranno anche altre classi di reddito che ne beneficeranno. Quindi, punto numero uno, attenzione ai redditi medio-bassi, lavoro dipendente, che avranno una situazione migliore rispetto alla precedente. Nessun altro avrà situazioni peggiori, quindi non ci saranno nuove tasse, quindi mi dispiace deludere le attese. Ci sarà un'attenzione particolare per la famiglia.
Abbiamo sentito le parole del ministro sul taglio del cuneo fiscale e le promesse riguardo l'abbassamento delle tasse. Questo è ovviamente un classico mantra di tutte le riforme economiche degli anni precedenti, dei precedenti governi. È ovvio che fa comodo a qualsiasi governo cercare di tenersi buono l'elettorato con questa riforma. C'è da capire però se e come riuscirà questa riforma effettivamente a migliorare le condizioni. Abbiamo sentito il ministro dire che non si lascerà nessuno indietro. Bisognerà capire se ciò sarà vero.
Inoltre possiamo dire che certamente le cose che ha detto Pietro sono giuste, ma bisogna inoltre aggiungere che questo piano di bilancio si può dire che sarà totalmente diverso rispetto ai precedenti, perché a differenza degli altri anni, dove ogni anno veniva sottoscritto un NADEF, un DEF, quindi documento economico di finanza e nota di aggiornamento del documento economico di economia e finanza, dopo questa manovra di bilancio sostanzialmente non verrà cambiato sostanzialmente nulla, nonostante potrebbero esserci dei cambiamenti dal punto di vista economico. Questo è un dato che sicuramente cambierà totalmente la visione e il modo con cui guarderemo le questioni economiche da oggi in avanti.
3,5 miliardi, questa è la somma su cui poggia questa riforma economica che possiamo definire a credito speciale. Infatti le banche aiuteranno finanziariamente il governo, ma quest'ultimo non è obbligato subito, diciamo, a rimpinguare le perdite delle banche. Infatti ci sono 2 anni di possibilità per il governo, dopo i quali appunto si inizierà a ripianare queste perdite.
Tutto questo, diciamo, che porterà sicuramente quindi a degli interrogativi. Cosa succederà? Non si può sapere. I dati adesso sono questi, potrebbero cambiare nei prossimi giorni, ed è questo un po' quello che solleva, diciamo, le maggiori perplessità. Ed è qui che quindi concludiamo questo discorso dicendo che sicuramente quello che ci si può augurare è che la situazione possa migliorare il più presto possibile. Ora vi lasciamo a una... Prima di parlare di politica estera, vi introduciamo questa canzone che, diciamo, descrive un po' quello che riguarda la situazione attuale, fatta di ingiustizie, fatta di diverse problematiche sociali, che vorrebbe che si arrivasse a un paradiso dove tutto questo sarebbe diverso. Per questo ascoltiamo Paradise. When she was just a girl, she expected the world. So she ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes, when she
Paradise dei Coldplay. Ci spostiamo ora sul fronte medio orientale per parlare di politica estera. La situazione nella striscia di Gaza resta alquanto drammatica, ma interessante su questo punto di vista è la lettera congiunta di Anthony Blinken, il segretario di Stato americano, e Lloyd Austin, il capo del Pentagono, che è stata inviata a Israele, una lettera nella quale si percepisce una sorta di mancanza costante di fiducia da parte degli Stati Uniti a Israele. Sembra quasi dirci che se Israele effettivamente non riuscisse a riaprire i canali umanitari all'interno della striscia, dove la popolazione sta soffrendo, 1 milione di persone ormai è vittima di una crisi alimentare che peggiora di giorno in giorno, soprattutto nella parte meridionale, nella parte settentrionale, teatro degli scontri, le persone continuano a cambiare casa per cercare di restare al sicuro. Dall'altra parte però l'atteggiamento degli Stati Uniti resta comunque ambiguo, dato che i soldati sono giunti in Israele per posizionare il sistema missilistico di difesa che dovrebbe proteggere Israele da ulteriori attacchi dell'Iran.
Inoltre aggiungiamo il fatto che comunque, oltre a questa situazione, la situazione di ambiguità che riguarda gli Stati Uniti non riguarda solo gli Stati Uniti, ma in generale tutti gli alleati diciamo di Israele. Anche l'Italia, infatti, si può dire che si è espressa, ma fino a un certo punto, perché Meloni condanna le azioni di Netanyahu in Libano dicendo che comunque andrà a sincerarsi della situazione prossimamente, ma d'altro canto non si esprime in maniera netta su azioni con azioni concrete su quello sul da farsi e con opinioni nette nei confronti di Netanyahu, ed è questo che gli condanna la sinistra, in particolare Elie Schlein, che considera queste dichiarazioni come una sorta di salvagente di fronte a una situazione che sta scappando di mano. Difatti definisce la premier come una debole con i forti, quindi Netanyahu, e una forte con i deboli, le ONG, contro cui si era espressa duramente precedentemente parlando di immigrazione. Si può dire inoltre che Israele, d'altro canto, per cercare di rassicurare gli alleati NATO, ha tentato in tutti i modi di spiegarsi, sostenendo che in realtà gli attacchi che sono pianificati, soprattutto nei confronti dell'Iran, non porteranno ad attacchi verso siti nucleari o siti petroliferi, che quindi potrebbero portare a un'escalation peggiore. Questo, di fronte alle serie di dichiarazioni, porta ancora di più incertezza su quello che succederà.
L'attacco comunque avverrà, a quanto dicono fonti israeliane, che dopo le rassicurazioni ci tengono però a sottolineare come siano pronti ad effettuare questo attacco con l'aviazione contro l'Iran. E non dimentichiamoci poi dell'altro paese coinvolto, il Libano. In Libano sappiamo che le milizie Hezbollah sono state duramente colpite dagli omicidi mirati dei loro vertici, anche se si sono ricompattati presto e hanno deciso comunque di mostrare un atteggiamento sicuro di sé per sfidare appunto l'avanzata israeliana. Fanno affidamento su chilometri e chilometri, sembra siano 500 addirittura, 500 chilometri di tunnel con i quali minacciare da dietro le linee di attacco israeliane e sicuramente rendere sempre più complicata l'operazione militare.
La Casa Bianca, di fronte a questa situazione, quindi abbiamo detto che si è espressa, ma sostanzialmente non è arrivata a un punto definitivo. Si va per ora solamente si va avanti a minacce tra i diversi protagonisti. In particolare possiamo dire che da una parte gli Stati Uniti hanno dichiarato che se non si smetterà con queste azioni belliche, diciamo, ingiustificate, non si lavorerà per una pace, verranno eliminati tutti quei rifornimenti riguardanti le armi che precedentemente erano stati promessi. D'altra parte Meloni si è espressa allo stesso modo, almeno circa con gli stessi modi, nei confronti di Israele, ribadendo questo concetto, anzi proprio parlando certamente di un limite e di un'eliminazione di questi rifornimenti.
E parlando di guerra, non possiamo immaginare una canzone diversa da Imagine di John Lennon. Imagine there's no heaven. Sees if you try. No hell. Thank you.
sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die.
Imagine, John Lennon qui su Radio Yulm. Per concludere un discorso riguardo la politica estera che continuerà probabilmente a riguardare i prossimi giorni. Ora però spostiamoci a un'altra questione, un argomento di cronaca. In particolare parliamo del caso che riguarda la società, la SPA, Sogei SPA, del colosso del settore informatico, che è stata travolta nei giorni scorsi e fino a ieri da un caso di corruzione che ha portato a portato all'elenco alla Procura di Roma diversi indagati, fra cui i due arrestati, l'imprenditore Simone Rossi a capo di Italware e il direttore generale di Sogei, Paolino Iorio.
Paolino Iorio è infatti l'uomo al centro di questa vicenda, è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Roma con una mazzetta di 15.000 euro che ha portato poi anche non solo all'arresto dello stesso Iorio ma anche di Massimo Rossi. Il legame fra i due era di tipo di corruzione, quindi Massimo Rossi, dirigente della società informatica Italware, aveva dei contatti con il direttore generale di Sogei che gli forniva degli appalti appunto informatici. Ma la rete è molto ampia, non finisce qui, si calcolano 18 persone indagate, 14 società, e in particolare un'altra figura chiave che è emersa dall'analisi dei conti di Rossi è il capitano di fregata Antonio Masala, anch'esso che ha fornito un appalto di 180 milioni allo stesso Rossi, sempre per servizi informatici legati però in questo caso alla difesa.
Capo di fregata Antonio Angelo Masala inoltre ha portato, dopo le diverse indagini, all'aumento del numero di indagati, colpendo anche membri della società SpaceX a capo del multimiliardario sudafricano Elon Musk. Difatti, fra gli indagati è uscito uno dei più importanti bracci destri di Elon Musk, soprattutto nello scenario italiano, Andrea Stroppa. Andrea Stroppa, che inizialmente era un hacker, quindi sostanzialmente un criminale informatico, che dopo aver pagato, diciamo, il suo conto con la giustizia, è passato a lavorare per diversi palazzi di diciamo, e membri della politica italiana. È stato ad esempio consigliere di Matteo Renzi, è stato membro di consigliere anche per partiti di destra che magari attualmente sono in maggioranza, e inoltre si può dire che negli ultimi tempi era a stretto contatto anche con la premier Giorgia Meloni, con cui aveva fatto sostanzialmente da tramite fra lui e Musk. Si può dire infatti che ha partecipato anche a moltissime riunioni, fra cui quelle che avvengono annualmente ad Atreju.
Ma qual è il legame che lega appunto Stroppa con Masala? Antonio Masala, sempre per ricercare un guadagno nell'ambito della corruzione, non ha perso l'occasione nel momento in cui gli si è presentata, ovvero l'accettazione da parte del governo italiano, l'acquisizione potremmo dire del sistema di difesa Starlink, quello appunto di Elon Musk. Stroppa ha fatto da intermediario e appunto questo sistema è stato accettato, acquisito dal governo, però a porte chiuse, tanto che lo stesso Stroppa è venuto paradossalmente incontro a questo tentativo quasi segreto del governo di acquisire Starlink, una situazione fuori dal comune. Una persona come Stroppa non avrebbe dovuto avere accesso a documenti che gli inquirenti definiscono segreti, anche se la Farnesina ribatte dicendo che erano solamente interni, documenti riguardanti una riunione tenutasi il 29 agosto che appunto confermava questo interessamento da parte del governo a questa acquisizione.
Possiamo però quindi dire alla fine di questo discorso che questa è una notizia che aggiunge una pagina in più a tutti quei eventi bui che hanno riguardato l'Italia, soprattutto dal punto di vista della corruzione, che rimane costantemente un argomento attuale in settori diversi, ma sempre attuale. E quello che però, oltre alla corruzione, fa molto pensare sicuramente è il fatto di come comunque il governo Meloni abbia agito alle spalle del Parlamento nella ideazione e nelle contrattazioni, negli affari che sono avvenuti fra il governo e Musk. Questo sicuramente è un qualcosa che va contro un po' quegli ideali democratici che sono stati mostrati anche in tutti gli articoli della Costituzione, che prevedono un Parlamento che comunque deve essere sempre partecipe, che sia maggioranza o che sia minoranza. E questo sicuramente è un qualcosa che si spera cambierà in futuro.
Radio You.
Ben ritrovati, siamo alla fine di questa mezz'ora assieme. Vi raccomandiamo di recuperare questa puntata se l'avete persa su www.radioyulm.it.
Vi ringraziamo quindi per il vostro ascolto e vi invitiamo a continuare a seguire le frequenze di Radio Yulm. Un saluto a tutti voi e un grazie speciale da Alessandro e Pietro.
Buona serata a tutti.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.